uno speciale dedicato ai candidati alla presidenza della giunta regionale toscana, naturalmente prossime elezioni di settembre. Buongiorno Irene Galletti, che è candidata al Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito e un buongiorno a tutti.
Siamo collegati anche in video, on StreamYard con Edo, alle piattaforme multimediali di Controradio. Buongiorno a Raffaele Palumbo, buongiorno, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno Domenico, ben trovato. Settimana appunto dedicata anche alla presentazione delle candidature per cercare di capire come i vari candidati si collocheranno in merito a quanto sta per accadere a breve nella più atipica e particolare campagna elettorale degli ultimi anni. Ricordiamo che il voto tra l'altro si intreccia con la vicenda della scuola, si intreccia con la vicenda dell'estate, con la vicenda della questione emergenza sanitaria, per cui è estremamente delicato e peculiare. Ogni elezione è un fatto a sé, ma questa un po' di più però.
Sì, davvero. Poi si è sempre detto la campagna elettorale ad agosto mai, non si può fare, invece appunto anche questa è una novità. Irene Galletti, allora cominciamo con le domande. Io partirei da cosa è oggi il Movimento 5 Stelle, perché naturalmente sono passati 5 anni da quando il Movimento 5 Stelle ha avuto 4 seggi al Consiglio regionale della Toscana, elezione del 2015, candidato Giacomo Giannarelli, allora ebbe il 15,05% e molti lo ritennero addirittura un risultato inferiore alle attese. Ricordiamo che era una fase di grande ascesa del Movimento 5 Stelle. Oggi siamo in una fase completamente diversa, è inutile dirlo, è vero che il Movimento 5 Stelle è la forza parlamentare più importante, però sappiamo anche che i sondaggi sono più traballanti rispetto a quella fase. Lei cosa si aspetta da queste elezioni e soprattutto che Movimento 5 Stelle affronta? Che movimento è quello che sta affrontando questa campagna elettorale? E perché gli elettori dovrebbero votare Movimento 5 Stelle?
Come avete appena detto, è sicuramente una campagna elettorale decisamente atipica, non soltanto per la modalità in cui avviene, ma anche per i temi che ci sono da affrontare. Alcuni di essi sono gli stessi. La sanità e il lavoro sono sempre stati al centro delle aspettative e delle attese dei toscani per quanto riguarda un miglioramento delle condizioni, ma sicuramente qui ci troviamo ad affrontarlo in un post emergenza che potrebbe essere molto pesante non soltanto per la Toscana, ma per tutta l'Italia. E questo significa naturalmente che gli sforzi della politica devono essere maggiori, non soltanto dal punto di vista della progettualità, ma anche quelli dello sforzo finanziario. E in questo dobbiamo dire che il nostro presidente Giuseppe Conte ha sicuramente dato un impulso proprio a questo aspetto, grazie al successo che è riuscito a riportare in Europa. Questo aiuterà molto non soltanto i bilanci della regione toscana, ma quelli di tutte quante le regioni che potranno disporre di erogazioni maggiori. E sicuramente ci sarà da fare anche un'attenzione poi a come spendere e impiegare questi soldi. Un dato per tutti che ci aiuta a far capire l'attenzione: nel 2019 ci sono stati 190 milioni di debiti, buona parte delle quali spalmati sulle partecipate, e questo sicuramente, se dobbiamo far ripartire l'economia, non è un buon viatico. Il Movimento 5 Stelle in Toscana parte da una situazione completamente diversa, quindi dal 2015. Adesso siamo al governo nazionale e purtroppo, naturalmente lo dico per noi, non siamo da soli, quindi non possiamo gestire e programmare nella sua interezza quello che noi vorremmo per l'Italia. E quindi questo naturalmente va a influire su tutto il lavoro che vorremmo fare. Resta immutata quella sì, la voglia di cambiare le cose, la voglia di cambiare impostazione, visione programmatica, idea del futuro in Toscana come in Italia. Ed è quello che ci ha sempre contraddistinto e continuerà a contraddistinguere il movimento anche per i 5 anni a seguire. E i sondaggi sicuramente sono un dato che deve far riflettere tutte le forze politiche, ma perché devono invitarci a un ascolto maggiore e a una comprensione maggiore di quello che avviene sul territorio dal punto di vista delle persone, delle aziende, dei comitati, dei portatori di interesse. E credo che questo sarà un passaggio fondamentale. Non dimentichiamoci poi naturalmente che le regionali sono un voto amministrativo prima di tutto, ma hanno quella particolarità curiosa di essere molto influenzate dall'aspetto politico, quindi dal piano nazionale, che le rende molto particolari.
E in questo momento il piano nazionale è molto suscettibile per quanto riguarda due temi, naturalmente la sanità, però il lavoro è veramente la grande emergenza che più che mai si pone nel nostro paese e anche nella nostra regione. Domenico.
Assolutamente, ne parlavamo giovedì scorso con il candidato alla presidenza per il centro-sinistra, Eugenio Gianni. C'è questa stima, no, della possibilità di perdere in Toscana fino a 100.000 posti di lavoro, un calo del PIL dell'11%. Ieri parlavamo della crisi del turismo a Firenze, ma non solo, i dati li conosciamo tutti, c'è una prospettiva davvero dura. Quali sono le vostre proposte da questo punto di vista? Gianni ha messo in campo quest'idea di una mini IRI, no? E dell'idea anche attraverso Fidi Toscana, attraverso strumenti che già esistono, di entrare direttamente nel pacchetto azionario delle imprese in crisi e quindi di poter dare un contributo al rilancio, oltre che contributi a fondo perduto attraverso Fidi, che dovrebbe essere di nuovo in qualche modo regionalizzata. Voi cosa pensate di questo e quali sono le vostre strategie?
È curioso sentire un candidato come Eugenio Gianni, che spesso inneggia in pratica al libero mercato e alle privatizzazioni, parlare di una riregionalizzazione dell'istituto. Ho detto poco fa quel dato importante, che in questi 5 anni si sono, nell'ultimo bilancio ci sono emersi 190 milioni di debito. Io vorrei sapere come il presidente Gianni, con questo debito, di cui peraltro dovrebbe essere pienamente a conoscenza, visto che è stato presidente del Consiglio questi anni, vorrebbe ripartire. E mi piacerebbe anche chiedergli come vorrebbe declinare questo ingresso all'interno delle aziende. Quali aziende ha intenzione di fare delle scelte di campo? Si vuole investire finalmente nell'industria 4.0 come si deve? E la connettività? Quanti anni sono che noi denunciamo l'assenza della banda larga, ma addirittura della connessione internet in moltissime zone della Toscana? Questi sono i punti veri. La propaganda di... È curiosissimo pensare che Eugenio Gianni è... un uomo politicamente anziano, passatemi il termine, ed è proposto da colui che si è proposto un po' di anni fa come il rottamatore, quello del nuovo che avanza. E la risposta è questa, la cartina da tornasole è questa: si continua a proporre vecchie soluzioni per problemi nuovi. Aumentare il recuperare la possibilità di ritornare a un'occupazione più alta comporta innanzitutto un miglioramento della qualità del lavoro. Poco fa sentivo la vostra diretta dove si parlava delle condizioni in cui lavorano molte persone nel turismo e spesso che vengono sottopagate o c'è quell'area di lavoro grigio. Le persone sono assunte ma lavorano più ore di quelle che dovrebbero. Nessuno o pochissimi in questo periodo hanno fatto presente che la qualità anche del lavoro e la tutela del lavoro è importante. E poi Eugenio Gianni si dimentica che IRPET ci ha detto che in tutti questi anni è rimasta la differenza, il gap di occupazione tra la parte centrale della Toscana e la costa, fino a 18.000 unità. Un candidato come lui, che si concentra molto sull'area metropolitana fiorentina, per ovvie ragioni di calcolo elettorale, dovrebbe tenere ben conto di questo passaggio. Io vengo dalla costa, queste cose le conosco molto bene, ma conosco anche quelle che subiscono alcune zone dell'Aretino, del Senese e del Grossetano. Come vorrebbe sostenere l'agricoltura di fronte anche a un clima che sta cambiando e che avrebbe bisogno di una maggiore resilienza? Una banalità, i bacini di acqua, se ne parla di tanto.
Non mi piace di Gianni, quello che contestate a Gianni, ma le vostre proposte...
Mentre tra le righe, mentre parlavo, alcune ne ho fatte.
Sì, è vero.
L'azienda, l'industria 4.0, che vuol dire tutto e niente. Per me vuol dire innanzitutto una cosa fondamentale: portare finalmente la ricerca e l'università dentro le aziende, tutte, dalle più grandi, che se lo possono permettere già lo fanno, alle più piccole. E l'università all'interno di queste aziende, per uno scambio più univoco che deve diventare non legato a un singolo protocollo o a un'iniziativa di un singolo ateneo e di una singola azienda, ma deve diventare sistematico, come ad esempio nel Nord America, una delle poche cose da cui prendo esempio da loro, veramente molto poche, e il Nord Europa ad esempio. Questo passaggio, ma anche quindi il nostro artigianato, il nostro know-how non evolve, non cresce, non riesce poi a fare internazionalizzazione, perché la sciagurata riforma Renzi per esempio pretende questo accorpamenti commissariamente delle camere di commercio, che invece per le piccole aziende sono state fondamentali per l'internazionalizzazione quando hanno funzionato. Si è preoccupato di ammazzare gli enti medi, quelli di passaggio, diciamo, perché le camere di commercio sono un ente pubblico, ma mai di potenziarlo, di farle funzionare bene. Questi sono gli approcci sbagliati sicuramente. Per l'agricoltura bisogna cercare di fare un ragionamento molto differente, perché se è vero che il progresso in agricoltura è fondamentale e anche qui passa dalla ricerca, dobbiamo pur sempre mantenere quelle tradizioni agricole che sono le vocazioni del nostro territorio. E questo è fondamentale per farlo, creare resilienza appunto intorno alle aziende agricole, risolvere il problema degli ungulati, delle predazioni nell'ambito degli allevamenti, e si possono fare con strategie a medio e lungo raggio. Le ricerche, gli studi e gli esperti in Toscana li abbiamo e non sono mai stati sfruttati. Delle volte le soluzioni sono davvero l'uovo di Colombo, le abbiamo davanti, ma per scelta politica o interesse non si vogliono intraprendere.
Le chiedo naturalmente della questione sanitaria e della questione emergenza. Le vicende si intrecciano con le questioni economiche della nostra regione e del nostro paese, delle immani preoccupazioni che investono molte categorie per il prossimo autunno. Voi che pensate dell'emergenza? Debba essere al segreto, scusi il lapsus, perché i documenti che hanno portato all'emergenza sono stati segretati. Questa è una cosa che dobbiamo ricordare, forse meritava titoli a tutta pagina, diciamo così. La Fondazione Einaudi ha presentato un ricorso al TAR, l'ha vinto, quindi vedremo che cosa è stato segretato. Voi siete d'accordo ad andare avanti con l'emergenza fino a fine anno? Avete un'idea diversa?
Io credo che il portare avanti l'emergenza fino a fine anno serva alla Presidenza del Consiglio per essere nelle condizioni di poter prendere provvedimenti d'emergenza qualora ce ne fosse bisogno. Quindi credo che sia una modalità, o meglio una soluzione tecnico-giuridica per riuscire a gestire l'emergenza bene, come è stata fatta in questi mesi, con degli interventi puntuali e cercando di andare a intervenire laddove l'emergenza si dovesse ripresentare. Quindi non gli darei un'enfasi eccessiva, ma lo considererei uno strumento a una migliore soluzione di eventuali seconde ondate che dovessero arrivare.
Perdoni Galletti, ma dichiarare lo stato di emergenza in mancanza di un'emergenza, come lei stessa dice, perché lo dichiariamo in funzione di un'eventuale emergenza futura, dal punto di vista costituzionale, visto che voi vi siete schierati recentemente, no? Contro la riforma per la difesa della Costituzione, contro la riforma Boschi-Renzi, è un po' strano. Peraltro stato di emergenza non è previsto, ne sappiamo, dalla Costituzione, ma da una legge sulla protezione civile. Non è un po' contraddittorio? Mettiamo l'emergenza perché forse ci sarà l'emergenza.
L'emergenza in realtà c'è ancora, perché nuovi focolai abbiamo visto purtroppo anche in Toscana e da altre parti appaiono, e la prima parte dell'emergenza ci ha fatto capire quanto velocemente l'epidemia può riprendere piede, quindi in realtà l'emergenza non è passata, ma è sopita in questo momento, il che è ben diverso. Questo naturalmente non sono io che mi limito a dirlo.
Sopita e passata sono quasi due sinonimi, però...
No, assolutamente. Io mi rimetto poi tra l'altro a quelle che sono le considerazioni del Comitato Scientifico Nazionale, che agisce in scienza e coscienza prima di tutto e poi utilizza gli strumenti giuridici per questo.
Raffaele, sono stati segretati. Ricordiamo che in Toscana attualmente ci sono 13 ricoverati per Covid e lei sa benissimo che da 5 giorni non c'è nessuna terapia intensiva in generale dedicata al Covid, ma abbiamo capito. Per quanto riguarda però, Raffaele chiedeva anche come si collega questa cosa alla vicenda sanitaria, no? Sul comparto sanitario, quali sono le vostre idee? Gianni aveva detto che all'inizio della campagna elettorale che avrebbe ripensato al modello delle grandi aziende, delle tre grandi aziende, poi in studio con noi ha detto no, insomma, visto come è andato il Covid, forse hanno funzionato. Esatto. Voi cosa ne pensate? Una riforma a cui rimettere mano? Bisogna cambiare?
Noi abbiamo fortemente combattuto questa riforma nel 2015, anche con una battaglia che è durata giorni e notti all'interno del Consiglio regionale. Ricordiamo che Eugenio Giani ha boicottato in tutti i modi la presentazione della raccolta di firme che era stata fatta da 50.000 cittadini per bloccare questa riforma. Io questi sbandamenti continui di idea di Eugenio Giani mi fa temere seriamente sulle sue capacità anche a essere un governatore fermo e convinto nelle proprie decisioni della regione. Stiamo parlando di una regione, di un territorio che ha bisogno di un'amministrazione e di una gestione attenta e che sappia guardare al futuro, abbiamo degli sbandamenti su un settore che copre l'80% del bilancio e che in questo momento, insieme al lavoro, come giustamente avete detto, è cruciale. Questo è molto preoccupante. Noi abbiamo combattuto quella riforma e tutti i vari aspetti che questo ha comportato: il metodo per intensità di cure, l'abbandono dei piccoli presidi ospedalieri che mai come oggi appaiono essere fondamentali insieme alla medicina territoriale, quella dei medici che sono sul territorio e che aiutano le cronicità e tutto il passaggio che va dal nosocomio fino alla ripresa delle attività di tutta la vita normale di un paziente e che aiuta a gestire l'emergenza. Ricordiamoci come sono stati messi in prima linea i medici di base e il fatto che per l'8% di loro, forse anche di più, si è ammalato durante l'emergenza perché è mancata una gestione locale. Ci si è concentrati sui grandi ospedali della Toscana a rincorrere l'eccellenza, il taglio di nastro del macchinario più avanguardia, e si è completamente abbandonato tutta la medicina territoriale. Io vorrei sapere, Gianni, cosa pensa da questo punto di vista. Anzi, io nel dire queste cose è già chiaro quello che è il mio pensiero. Va recuperato molto dei 10 anni precedenti, non vado solo agli ultimi 5.
Irene Galletti, due flash a chiudere. Magari chiudiamo con la questione, come dire, di genere in qualche modo. Però ce la dici una parola sulla questione dei rimborsi, trasferta dei consiglieri regionali percepiti nonostante il lockdown.
Volevo aggiungere una cosa, se posso, perché io ho sentito un po', diciamo, in via confidenziale un po' di consiglieri della maggioranza, e dicono: ma i 5 Stelle hanno giocato sporco, perché la questione è in ballo a 3 mesi, sapevano che noi ci stavamo organizzando per fare beneficenza, loro l'hanno tirata fuori per fare campagna elettorale.
Da 3 mesi che si organizza
di quei soldi forfettari.
3 mesi per organizzarsi per fare beneficenza, interessante come concetto. No, la verità è che l'abbiamo proposto e poi non è che abbiamo messo un limite temporale. Noi intanto abbiamo dato subito 85.000 euro, che è stato facile perché noi fin dall'inizio ci dimezziamo all'incirca lo stipendio e rendicontiamo i chilometri che effettivamente facciamo, quindi diciamo superiamo quel metodo della Regione Toscana. Poi li mettiamo in un conto che poi serve per delle attività per i cittadini. Abbiamo acquistato defibrillatori, giochi per bambini all'interno delle scuole e 85.000 euro adesso per l'emergenza. Noi avevamo chiesto una delibera da parte della Regione che sospendesse alla fonte per tutto il periodo puntuale del lockdown questi fondi. È stato deciso invece di fare una specie di modulo in cui ciascuno poteva donare quanto voleva, a chi voleva e quando voleva. 3 mesi per non riuscire a compilare un modulo, insomma, mi fa pensare. Detto questo, è il nostro modo di vedere la politica, di interpretarlo, che si è, diciamo, espresso anche in questo modo qui. Io non sono qui a fare la morale da nessuno, però io credo che se in questo momento riuscissimo a dimostrare un poco di più di vicinanza anche sul profilo economico alle persone che stanno passando anche un momento difficile, disoccupazione, problemi e quant'altro, non sarebbe davvero un cattivo segnale. Poi naturalmente sta alla coscienza di ciascuno di loro.
Un ultimo flash, dicevamo, sulla questione di genere, tra virgolette, che poi ci porterà in Svezia, se non sbaglio, questa mattina. Aiuta sempre ad avere uno sguardo più ampio sulla vicenda.
Assolutamente.
Sono interventi indispensabili. Però chiudiamo con Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. Dalla stessa Ceccardi a Moni Amonni, mi vede.
Sì, perché ultimamente, insomma, la questione del genere è stata discussa in maniera animata in consiglio regionale, no? C'è stato questo epiteto del presidente del consiglio Gianni, se non sbaglio, ha detto della Ceccardi una donna al guinzaglio di Salvini, apriti cielo, proteste, eccetera. E poi durante la discussione in consiglio regionale il consigliere Stella di Forza Italia ha etichettato Moni Amonni con un stai buona te, e ne è nato anche lì una polemica. Al di là delle questioni, diciamo, più folcloristiche, il tema è vero, Galletti, lei è una donna che fa politica, è una donna che ha fatto e fa politica venendo dalla società civile. Esiste ancora un problema di genere nelle istituzioni, nella politica, anche in Toscana?
Assolutamente sì, e chi lo nega è ipocrita. E quello che abbiamo visto, l'avete detto anche voi, alla fine è stato un teatrino che ha servito più alla propaganda elettorale della persona offesa, ma l'offesa rimane comunque, come è rimasta per Moni Amonni, e come vi assicuro che in modo sottile lo sento parlandone con le colleghe, continua a esistere in Regione Toscana, ma in Parlamento e ovunque. Vado anche fuori dalla politica, qualcuno di voi saprà che io sono stata militare in passato e il sessismo lì, ok, specialmente 20 anni fa, non è stato facile l'ingresso delle donne. Chi è entrato in polizia ha fatto lo stesso percorso. La verità è che per le donne in Italia, in Toscana naturalmente non facciamo eccezione, c'è sempre un poco di fatica in più da fare. Dobbiamo sempre dimostrarci un po' più bravi degli uomini per meritarcelo. E poi, come dicono molti, avete quel problema della gravidanza. Quello che è successo al comune di Prato con quella specie di piccolo a scheda interrogatoria riguardo la situazione della maternità delle donne che venivano assunte, che è stata, diciamo, derubricata come un semplicemente cercare di prendere le misure per una gestione del personale, la dice lunga. I fogli di dimissione in bianco sono ancora oggi, purtroppo, tragicamente troppo diffusi. È una questione di visione. La politica è lo specchio della società e si vede ancora di più perché si gestiscono posti di potere. E in Italia pensare che un posto di potere vada a una donna continua ancora a infastidire, urtare la sensibilità di troppi uomini. Il problema è, prima di tutto, culturale e da quel punto di vista non c'è legge che tenga.
Irene Galletti, grazie per essere stata con noi davvero.
Peraltro con questa cosa del militare particolare, non la sapevamo. Quindi.
Allievo ufficiale della Marina Militare all'Accademia alla Valle di Livorno.
Accidenti. Ci mettiamo sull'attenti. Appena... Buona mattina.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
A Irene Galletti, la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Toscana, domani sarà con noi, sempre dopo il GR delle 8:30, Marco Bartolini.